Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, buona settimana da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e naturalmente il numero a cui potete scriverci 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, oppure diretta a @popolarenetwork.it per una mail durante la puntata. Altrimenti potete scrivere a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, o ancora ritrovarci in podcast con gli argomenti di cui vi parleremo sul sito di Radio Popolare. Quest'oggi, come sempre, ritroviamo la rubrica del lunedì, la rubrica dedicata a giallo e noir e tutto quello che ci sta intorno, di Luca Crovi. Vi parleremo invece del nuovo spettacolo, o meglio dell'evoluzione di uno spettacolo che è diventato un work in progress, di Chiara Bersani, straordinaria artista e artista associata di Triennale Teatro, che sarà in scena proprio questa settimana. Ne parleremo con lei nella seconda parte. In questa prima parte, lo spazio delle arti visive, come di consueto, rappresenta con Tiziana Ricci un appuntamento al Museo Santa Giulia di Brescia, dove si parlerà ancora una volta di Palestina, e poi vi racconteremo come e perché con una mostra che si intitola Material for an Exhibition, storie appunto e memorie e lotte dalla Palestina e dal Mediterraneo. La nostra prima voce invece è quella raccolta in un'intervista di Barbara Sorrentini, in particolare è la voce di Anna Negri, regista del documentario Tony, mio padre, che sarà proiettato proprio quest'oggi alle ore 19 all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, con un incontro e la possibilità di dialogare per il pubblico con la regista dopo il film. Ascoltiamo.
Anna Negri, ci ritroviamo per il tuo documentario Tony, mio padre, che avevi presentato a Venezia. Ovviamente è un documentario molto personale, che però attraversa anche la storia politica d'Italia, un po' prende le mosse dal tuo libro con un piede impigliato nella storia, però il confronto umano immagino sia stato più complicato. Però chiederei a te di raccontare perché a un certo punto hai deciso di incontrarlo per fargli raccontare delle cose sue e vostre.
Ma guarda, è iniziato durante il lockdown, che io ho iniziato a pensare che volevo fare un film su di lui per preservare la sua memoria, ecco, perché mi sembrava che avesse avuto una vita eccezionale e quindi volevo in qualche modo registrarla. E poi abbiamo iniziato a parlare in maniera molto molto così astratta di questo possibile film, una volta a settimana su Zoom, perché lui era a Parigi, io ero a Milano, ma era anche un modo di sentirci, di starci vicino in quel periodo terrificante quando stavamo chiusi in casa. E poi quindi la cosa poi è stata abbastanza naturale. Poi invece ho scritto un soggetto per il Solinas, ho vinto un premio e da lì questa cosa mi ha dato un po' di coraggio e ho iniziato ad andare a Parigi con la mia telecamera a filmarlo, a fargli delle domande. Solo che io non avevo idea, nel senso, non volevo fare un biopic, quelli classici, ma non avevo idea di che forma avrebbe avuto questo film, e lui, essendo un uomo anche molto razionale, si scocciava di questa mia indefinitezza. bassa e quindi abbiamo iniziato anche a litigare, ma poi quando abbiamo iniziato a litigare abbiamo visto che c'erano tante tante cose rispetto alla vita comune che avevamo avuto di cui non avevamo parlato, e che quella è diventata un'occasione nel contesto di fare un film per farlo uscire.
Sì, infatti la sensazione guardando il film è che sia proprio un pezzo di costruzione del vostro rapporto, cioè tutto quello che accade davanti alla macchina da presa è quello che state vivendo, poi magari tutto recitato e scritto, però insomma si vede che quello che accade...
Ti assicuro che non era proprio questo che io... Cioè questo mio desiderio di trovare il film in realtà era un desiderio di trovare un rapporto con mio padre prima che fosse troppo tardi, cioè che mio padre non ci fosse più, e con tutte le difficoltà del caso, perché non è che devi trovare un rapporto con uno sconosciuto, devi trovare un rapporto con qualcuno con cui non hai avuto un rapporto per un sacco di tempo, ma hai avuto comunque hai condiviso delle esperienze fortissime.
Quanto materiale avevate e quanto ne hai tenuto? Immagino ci fossero altri pezzi che però hai dovuto, per motivi cinematografici, tagliare.
C'erano proprio delle scene stupende che abbiamo dovuto tagliare, ma cioè tutto il materiale era estremamente denso, ecco, diciamo così. Per cui è stato anche un lavoro di montaggio molto difficile, perché appunto per mesi non riuscivamo a perdere delle cose, poi a un certo punto abbiamo deciso, cioè il primo montato durava tipo 3 ore, ecco.
Che poi riutilizzerai o vabbè,
ma
comunque
non
ce
non
l'hai
so.
Insomma il materiale che tu hai.
No, ma il materiale sono almeno 50 ore, ecco, soprattutto.
Certo, no.
Ma ti dico, la prima volta che abbiamo iniziato, io ho registrato per 10 ore di seguito, abbiamo parlato per 10 ore ininterrottamente.
Perché appunto questa cosa qui l'ha vissuta nello stesso modo, perché ogni tanto sembrava che appunto si lasciasse andare e poi improvvisamente si frenasse su alcune cose, nel senso, lui era consapevole del fatto che tutto questo fosse ripreso?
Assolutamente, c'è anche un punto nel film, non so se te lo ricordi, che lui dice, ma sta registrando la macchina, sta sentendo quello che dici? Cioè, era molto consapevole, sì. Sì, cioè in effetti guarda, mi hai fatto proprio pensare, è stato proprio un'occasione di avere un rapporto fra di noi importante, no? Intimo, di chiarificazione, questo film.
Una linea però c'è, perché si vede che c'è comunque un corso temporale, e si capisce anche che ci sono dei momenti in cui tu metti in dubbio la voglia di andare avanti, il fatto che questo magari diventerà un film o non lo diventerà, per cui c'è anche un po' un dietro le quinte che coinvolge chi guarda, ma di fatto la linea è anche forse tanto in fase di montaggio, c'è una linea narrativa perché si coglie, ecco, quella come l'hai voluta, cioè cosa hai voluto raccontare, perché appunto c'è la parte più politica e tutto l'arresto e tutto quello che avete vissuto dopo voi della famiglia, e poi c'è il recupero del rapporto. Anche fargli delle domande così.
La cosa è stata così, che volevo fare era tracciare una traiettoria politica, no? Cioè come una traiettoria politica che comunque ci ha portato a un trauma che ha coinvolto tutta la famiglia, che è quello dell'arresto di Tony, l'accusa di questi reati inimmaginabili, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto il periodo appunto della sua incarcerazione, e poi c'è il dopo, in cui la famiglia si sfalda. Ed è forse, come dire, la cosa su cui io sono ancora sensibile, mentre... Come dire, la carcerazione aveva delle motivazioni più razionali, ecco, cioè che lui non c'era con noi perché è stato arrestato, il dopo pure lui non c'era con noi perché era latitante, però come dire, la famiglia un po' si sfalda, ecco, questa cosa qua è un po' il... E poi c'è invece una terza parte, se vuoi, che è... Quindi c'è una prima parte che è la traiettoria politica, una seconda parte che è il trauma comune, e poi c'è una terza parte che è il recupero del rapporto, dopo tanti tanti anni.
Finito il film, lui è riuscito a vedere un po' del materiale che avete girato?
Guarda, solo una parte che avevo montato un anno prima perché dovevo chiedere un fondo, e quindi avevo fatto un esempio di montaggio, e gli era piaciuta molto quella del primo sciopero di Porto Marghera.
Sì, è vero, perché poi buona parte è girata anche a Venezia, fino alle scene più recenti,
sì.
Perché poi c'è appunto c'è anche quell'evoluzione lì.
Sì, e poi se vuoi ti dica come l'ho fatto, prima... Sì. Con questa macchina l'ha presa ovunque, andavo ovunque, e poi invece è entrato il mio amico Stefano Savona, e io ho deciso che volevo essere anche io nel film, perché mi sembrava che, cioè, se uscivo da questa posizione, ero solo una voce dietro la macchina da presa, che lo metteva un po' all'angolo, invece ero dentro l'inquadratura, probabilmente le cose si sarebbero distese, cosa che in effetti è successa.
Sì, infatti quella parte, quella quando è stata girata, che periodo?
Ecco, tutta la parte di Venezia l'ha girata Stefano Savona.
Eh sì, infatti c'è questo, è vero, questa evoluzione, perché sì. Tu ci sei anche in altri momenti, però sì, probabilmente sono le immagini che avete girato e poi inserito.
Sì, no, ma nel senso il film è molto costruito, cioè non ha
un prima e un dopo
rispetto a come l'abbiamo girato, è molto costruito su un principio di flusso di coscienza, ecco, anche se poi comunque ha anche una struttura che è quella di raccontare quello che è successo a Tony in maniera più o meno temporale, però con anche delle digressioni, ecco, ce n'erano ancora di più prima, ma a un certo punto le abbiamo tolte.
Tu prima dicevi che inizialmente volevi fare in modo che non si perdesse la memoria di tuo padre, insomma una sorta, non dico di omaggio, però di materiale vivo che rimanesse in memoria di tutta la sua storia. E adesso il film sta uscendo, secondo te come viene recepito, ma non tanto dalle generazioni che hanno visto, la nostra o quelle più avanti che hanno vissuto quegli anni, dalle nuove generazioni, quelli che con quella storia hanno veramente avuto poco a che fare, se non magari per un racconto dei genitori o dei nonni?
Ma guarda, allora, devo dirti che per esempio ho fatto una proiezione a Bologna dove c'erano un sacco di ragazzi, ventenni, studenti di filosofia e di cinema che erano proprio entusiasti. Quindi c'è qualcosa, io penso che c'è una valenza universale il film, che è quella del rapporto familiare in cui tutti si ritrovano, magari quelli più grandi che hanno già perso dei genitori si identificano con il fatto che avrebbero voluto chiarirsi prima di lasciarsi, no? Che è una cosa molto comune, o hanno avuto la fantasia di farlo e quindi sono molto commossi da questa cosa. Però, e poi c'è anche il fatto che comunque si parla di rivoluzionari, cioè nel senso i giovani hanno sentito parlare di questa cosa, e il fatto di vedere come questa cosa poi si declina in una vita reale è una cosa che a loro interessa molto.
Sì, infatti.
Allora io penso.
Ma è vero, anche io ho avuto questa impressione, e ho avuto anche l'impressione quella della mia generazione che invece vive questa roba come anche proprio un rapporto col padre.
E poi comunque, cioè, è vero che siamo io e mio padre, però siamo anche, come dire, io sono rappresentante della mia generazione, quella che, come dico nel film, è arrivata quando il separio era calato, no? Quindi si sono trovati in questo mondo completamente diverso da quello che hanno attraversato loro, che invece era un mondo dove era tutto possibile. C'era questo grande senso di possibilità, di cambiamento.
Grazie Anna Negri, il film è Tony mio padre.
Sì, il film è Tony mio padre, il documentario che sarà presentato quest'oggi alle 19 al Cinema Anteo, o meglio all'Anteo Palazzo del Cinema di Milano, con la possibilità di incontrare e fare domande al regista.
Don't wait to break, to push back on the pain. Let it know you're not easy prey. A word, a glance, marbles in your hand. Roll them round and let go when you say that it ain't over. We ain't flawless by design. Through all these fractures, our love has broken time. We stand before a garden full of life, and all that's done, all that's left behind. A breath, a pulse, a shelter in the hush. Sudden rain that splinters then combines. It ain't over. We ain't flawless by design. Through all these fractures, our love has broken time. Pray. Don't wait to pray. It ain't over. over. It ain't over. We're not perfect by design. All these fractures, and our love was broken.
Tom Smith, Broken Time, anche questo brano recentissimo. Noi adesso invece abbiamo il nostro consueto spazio dedicato alle arti visive. Material for an Exhibition, storie, memorie e lotte dalla Palestina e dal Mediterraneo è il titolo di una mostra che si è aperta in questi giorni al Museo Santa Giulia di Brescia. E allora sentiamo Tiziana Ricci.
A Brescia è in corso l'ottava edizione del Festival della Pace e uno degli appuntamenti più interessanti è la mostra al Museo Santa Giulia, dove vengono presentate le opere di artisti palestinesi. Una mostra che ha l'obiettivo di mettere in luce anche il ruolo dell'arte come pratica capace di tessere relazioni e relazioni di solidarietà. Vediamo opere di Emily Yassir, un'artista palestinese, Leone d'Oro a Venezia nel 2007, le cui opere sono sempre testimonianza delle ingiustizie e dell'oppressione subita dal suo popolo. In mostra opere salvate dal bombardamento nel 2023 di El Tika, in arabo Incontro. È un centro per l'arte contemporanea che sorgeva a Gaza. In mostra vediamo alcune fotografie di opere distrutte e poi anche le opere che i fondatori sono riusciti a salvare. I due fondatori sono due artisti di cui vediamo diverse opere in mostra, Mohamed Al-Awahiri e Dina Mattar. Noi li abbiamo incontrati.
Volevo sapere di questo centro El Tika, okay. El Tika Incontro, come è nato, è una loro idea, loro l'hanno fondato, vero?
Okay. El Tika ejet enno ahna majmu'a min el fannanin asdiqa.
Noi siamo un gruppo di amici artisti.
بنعيش بغزة وبغزة ما كان في ظروف مهيئة لمثل مؤسسات فنية أو متاحف وكذا فقررنا كفنانين شباب نخلق بيئة إلنا نعيش فيها كفنانين ما الظروف بغزة غير مهيئة
Le condizioni in Gaza non erano predisposti per loro come giovani, per noi giovani, parlo per noi giovani, per avere strutture per diciamo per creare i nostri lavori. Ok.
هذا بسبب الاحتلال فبالتالي احنا كفنانين
a causa dell'occupazione.
Quando l'hanno fondato il centro?
في اي سنه؟
احنا بلشنا ب كمجموعه بسنه 2000
negli anni 2000 abbiamo iniziato
واستمرينا لحد يعني لحتى الان احنا موجودين ولكن ما عندنا نشاطات بسبب الاباده اللي صارت بغزه السنتين الماضيين.
Tuttora siamo ancora attivi. Finora esiste ancora questo gruppo. E il problema è che non siamo così molto attivi a causa del genocidio che sta succedendo ora nel nostro paese.
Ma le loro opere sono andate distrutte per i bombardamenti?
يعني احنا كان عندنا اول شيء المكان اللي فيه مجموعه التقاء يعني اتدمر تقريبا نسبه كبيره من الاعمال اتدمرت
certo perché il posto noi lavoravamo insieme dove c'era il التقاء la maggior parte di questo posto è stato distrutto quindi abbiamo perso tantissime opere
كمان بيتنا كان في استوديو برضه اتدمر ومجموعه كبيره من الاعمال كمان اتدمرت
casa avevamo uno studio e la maggior parte delle nostre opere sono state perse, distrutte.
ولكن الأعمال الموجودة حالياً بهذا المعرض هي أعمال إحنا قدرنا نطلعها من تحت الركام.
E queste opere che vedete oggi siamo riusciti a tirarle sotto le macerie e farle arrivare.
Le hanno salvate.
إحنا طلعناها من تحت الركام وحملناها وطلعنا فيها خارج قطاع غزة.
Siamo riusciti a salvare queste opere e abbiamo lasciato la striscia di Gaza.
Dina Mattar ha fatto questo grande dipinto questo. Con sì, volevo capire come è nato quel lavoro.
الفكرة هي مش من الخيال، الفكرة هي من الواقع اللي احنا بنعيشه. بتتكلم اللوحة عن حياة النزوح، فكرة النزوح من في قطاع غزة من مكان لمكان والانتقال من مكان لمكان.
Questa opera rappresenta la nostra vita reale, la vita dei palestinesi, che siamo sempre in movimento da un posto all'altro.
È bello perché si vede anche la vita, diciamo, la positivamente, non solo la distruzione.
ما أنا لسه بدي أكمل
لسه بتكملي؟
لسه حشرح كمان عن العمل. برضو بحب أركز على إنه الألوان دايما موجودة، هذا دليل على الأمل، يعني ما بحب أرسم ألوان رمادية.
Innanzitutto i colori sempre ci sono nei miei dipinti perché rappresentano per me l'speranza.
من العمل بيتكلم عن نقص الماء في غزة.
Poi il calo dell'acqua nella Gaza, non c'è più acqua.
كمان نقص الطعام، يعني ما فيش طعام، يعني أغلب الناس هنا رايحة تبحث عن الطعام، يعني واضح داخل العمل.
La gente, se vedete, sono alla ricerca del cibo perché non c'è neanche il cibo.
Non arrivano
gli aiuti.
كمان في داخل العمل شهداء، وشهداء كمان مجهولين الهوية، يعني في كتير في غزة ناس انفقدوا ومش معروفين أسمائهم.
E poi ci sono anche tante vittime anche sconosciuti, non sappiamo neanche chi fossero loro.
Volevo chiedere, queste donne con questi grandi dipinti, infatti Mohammed,
sì.
Mi domandavo come mai sempre queste donne con nel cuore questi altri disegni.
Fi موضوع. هو هذا مشروع اسمه مريم.
Questo è un progetto che si chiama Mariam.
Mariam هو اسم لأمي. الله يرحمها.
آمين الله يرحمها. Mariam è il nome della mia madre che è morta.
فأنا عملت هذا المشروع احتراما لوالدتي.
Io ho creato questo progetto in memoria alla mia madre defunta.
واحتراما لكل الأمهات بالعالم اللي بيعيشوا في الحروب.
E anche un rispetto per tutte le mamme che soffrono in questo mondo a causa delle guerre.
فعشان هيك أنا رسمت هاي المرأة، لأن بعتبر المرأة شخص قوي بالحياة، وهي اللي بغالب الوقت اللي بتعيش الألام والمصائب أكثر من الرجل.
Perché per me la donna è un elemento molto importante perché lei che soffre più dell'uomo.
والرسومات اللي على صدرها، فأنا هو كل رسمة إلها معنى حسب كل مرأة و قصتها الشخصية.
E ogni dipinto sul petto di questa donna ha una storia.
Un significato, una storia.
فكل رسمة على الصدر هي بتعني قصة المرأة اللي مرسومة.
Ogni dipinto rappresenta una storia di una donna.
Simbolico.
E volevo sapere che messaggio vogliono dare loro a noi che siamo qui, insomma.
أول شيء بدي أشكرهم على هذا الاهتمام وإنه استضافة معرض للفن الفلسطيني بإيطاليا، هذا شيء مهم بالنسبة لي.
Innanzitutto volevo ringraziarvi anche di averci accolto i nostri lavori.
لأنه إحنا كمان بنحب إنه الشعب الإيطالي يتعرف على ثقافتنا من خلال الفن، وكمان إنه إحنا بنعتبر الفن هو جزء من التواصل بيننا وبين العالم. إحنا سعيدين إنه أعمالنا موجودة، لأنه إحنا كنوع من التواصل مع الشعب الإيطالي.
I nostri opere diciamo tipo un scambio tra le due culture.
Volevo che tutte e due mi dicessero il significato che può avere, l'importanza che può avere l'arte in questa situazione così grave.
Il fan è un messaggio.
È un messaggio che arriva senza parlare. Basta vedere se può capire il nostro messaggio senza parlare, senza tirare fuori neanche una parola.
Un
tipo di resistenza comunque, però nel senso bello.
Sì. Non permette anche un dialogo, credo.
Esatto. Senza essere armati, disarmati. Ecco.
E allora era la mostra Material for an Exhibition, che è stata presentata nel nostro spazio dedicato alle arti visive del lunedì, con le interviste di Tiziana Ricci, Storie, Memorie, Lotte dalla Palestina e dal Mediterraneo. La mostra si è aperta in questi giorni al Museo Santa Giulia di Brescia.
happy as a missionary bell, a missionary bell, a missionary bell. What does this is heavy as a missionary bell? There was nothing you could tell me, no way to describe the puppets and the pirates and the banquet at your side. Tell me truly, truly, for once truly tell, a single thing is heavy as a missionary bell.
Missionary Bell di Cass McCombs, che ci accompagna alla pubblicità, e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Missionary Bell.
Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione quotidiana di cultura di Radio Popolare, in onda fino alle 12.30 e fra poco, fra pochissimo, daremo il bentornato a un'artista che ritorna a Milano. In realtà sta portando in Italia, in diverse situazioni, uno spettacolo che è frutto anche di un lungo percorso. Michelle, The Animals I Am, arriva, dicevamo, in Triennale a Milano, a Triennale Teatro, l'11 e il 12 novembre, domani e dopodomani, in realtà è nato, ma ce lo faremo raccontare dalla nostra ospite, e poi è diventato una serie di cose. Chiara Bersani, artista associata di Triennale Milano da quest'anno fino al 2027, è collegata con noi. Bentornata Chiara, grazie del tuo tempo.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti, grazie per l'invito.
Allora, Michelle the Animals è un'evoluzione dell'animale di cui avevamo già avuto occasione di parlare, una solo di 15 minuti che tu interpretavi in risposta a un progetto commissionato, giusto?
Esattamente, sì.
Allora, vogliamo partire da lì, da che cos'erano quei 15 minuti, per poi raccontare tutta l'evoluzione che ci porta fino a Michelle.
Allora, tutto è partito da questi 15 minuti commissionati durante il Covid, quando eravamo un po' in una fase intermedia tra le riaperture e le nuove chiusure, e in quel momento molto incerto, molto fragile per tutte e tutti, e in un modo molto specifico per le lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, era arrivata ad una serie di coreografi la la richiesta appunto di realizzare questi astori, quindi lavori che si potevano anche come dire, iniziare a preparare dalle proprie case, dalle proprie abitazioni, in cui si rimetteva un po' mano, ci si interrogava sui famosi pezzi di danza classica della Morte del Cigno e di Folkline. E in quel momento io ero molto poco sedotta dall'idea di confrontarmi con la danza classica. Io sono una coreografa e interprete con disabilità fisica e motoria, quindi mi trovavo in una contraddizione che per me non era particolarmente fertile inizialmente. E poi invece guardando, studiando un pochino l'opera, studiando un pochino il lavoro, ho trovato invece degli agganci che mi hanno sedotta. Una ovviamente che era legata a questa questione del morente, della morte, della celebrazione della morte in un momento in cui effettivamente la morte era molto presente nel nostro quotidiano. L'altra che era legata proprio a che cos'è la danza classica, non tanto il lavoro sul corpo, il corpo ideale, quanto il lavoro sulla creazione di coreografie destinate a diventare pezzi di repertorio e che poi destinate ad avere una vita indipendentemente dalla prima interprete che dà vita a quella coreografia. Questo mi sedusse molto al tempo, perché è qualcosa che per quanto riguarda la danza applicata agli artisti con disabilità, è un ragionamento che non è molto presente, nel senso che di solito i lavori quando in scena c'è un artista disabile, e lo dico anche su di me, sono molto legati al corpo di questa persona. E quindi ho iniziato a domandarmi se era possibile pensare ad un lavoro che fosse trasmissibile ad altri interpreti, con ovviamente fisicità, motricità, percorsi, background, training completamente diversi tra di loro. E quindi siamo arrivati al lavoro che ha debuttato ieri e che presenteremo domani per la prima volta a Milano. È stato freschissimo.
Certo, al Festival Aperto di Reggio Emilia, che ci piace molto e di cui parliamo spesso, avete debuttato. Faccio ancora un passo indietro prima di parlare appunto del secondo passaggio e poi dell'esito che ha debuttato ieri e che arriva in triennale, perché quello che hai appena detto, Chiara, mi dà la possibilità di ritornare su un tuo impegno che non cessa mai, direi è quotidiano, no? Nella non tanto corretta, ma userei un altro aggettivo, in una più creativa e più ampia accezione da parte di tutti noi di artisti e artiste con disabilità. Spesso in Italia particolarmente, anche in situazioni estremamente di grande visibilità, vengono confinati a come dire, un'accezione francamente molto superata, molto, molto antica. È così?
Sì, purtroppo sì. Poi io sono fiduciosa, nel senso che in Italia negli ultimi anni, comunque, tra l'altro sempre dal Covid in avanti, si è iniziato a correre molto in una direzione più fertile, magari scomposta e disordinata, però
è già qualcosa, insomma. Ecco.
È già qualcosa, esatto. Si stanno iniziando a vedere nei festival non confinati, quindi nei festival ovvio, ci sono realtà più sensibili di altre, quindi logicamente i festival aperti al contemporaneo sono più sensibili rispetto ad altri festival ad accogliere nuove proposte, nuovi linguaggi, quindi di conseguenza anche nuove fisicità. Però si sta creando negli anni, si stanno creando panorami sempre più eterogenei. Gli artisti con disabilità iniziano ad avere uno spazio e quindi a poter portare delle proposte
che sono autenticamente originali, che sono artisticamente di grande livello, che non sono legate soltanto, come dire, alla comprensione, alla vicinanza di pubblico e organizzatori. Sono proprio delle operazioni artistiche di grandissimo spicco. Questa è una cosa che all'estero succede da tempo, non dappertutto naturalmente, non voglio fare per forza sempre l'esterofila, però succede in alcuni paesi. Mi viene in mente, non mi ricordo che anno fosse, quando tu al Dance Base di Edimburgo eri protagonista, no? Proprio anche dell'immagine di un intero Fringe Festival, non ricordo più che anno fosse quello in cui ti ho incontrata.
18 o il 18 o il 19.
Credo che fosse quello prima del Covid, sì.
Esatto,
sì.
Appena prima.
Esatto, ed era, mi ricordo che lo sapevo, ma quando sono arrivata, no, in, nella piazza dove c'è il dance space e ti ho vista, ho detto ecco, vedi, insomma, cioè questa è un altro passo, insomma, verso riconoscimenti che tu hai da tanto tempo internazionalmente, ma che insomma è stata veramente, sono stata proprio fiera no, di quella cosa. Però a parte questo discorso che è molto importante, su cui quando vorrai possiamo sempre risentirci in futuro, ritorno a cosa vedrà il pubblico domani e dopodomani in Triennale. Come dicevamo, c'è un altro passaggio da raccontare, che è quello intermedio, e poi, e che quindi è quello che Chiara diceva, la trasmissione, il passaggio di un'idea coreografica, artistica, di spettacolo a un'altra performer, che è stata Veronica Tulli, e adesso invece una versione estesa in cui i performer sono tre, giusto?
Esattamente. Il primo passaggio a Veronica è stato proprio un passaggio fedele, nel senso che Veronica è una performer, è una cantante che ha il mio stesso disordine genetico, e quindi per quanto siamo ovviamente molto differenti, però c'è stata proprio una trasmissione più canonica, diciamo. Mentre invece questo passaggio ulteriore, quello di Michelle, era spinto intanto dal desiderio di andare oltre l'unicum. Nel senso, è molto bello, è vero che prima giustamente tu dicevi da tanto che io ho dei riconoscimenti ed è un fatto e ne sono molto felice, e al tempo stesso ovviamente sappiamo tutte e tutti che le cose cambiano quando inizia a diventare una cosa un po' più sistemica, quindi finché i riconoscimenti li abbiamo in tre c'è un problema. Quando invece inizia che vari artisti con disabilità in vari ambiti iniziano ad avere dei riconoscimenti, perché meritati ovviamente, non per altro, allora qualcosa sta cambiando nel sistema. E quindi io ovviamente, non per quello che posso fare in quella che è la mia posizione, che è una posizione da autrice, ho pensato che il mio desiderio era di prendere questo solo e iniziare a moltiplicarlo, e quindi da solo diventare un piccolo trio intanto, e poi il desiderio di moltiplicarlo ulteriormente, ma vedremo cosa accade. E quindi abbiamo chiamato tramite una call, abbiamo cercato delle performer, abbiamo scelto tre performer molto diverse tra di loro, da tutti i punti di vista, di storia, di biografia, geografico, anagrafico, sono proprio tre donne profondamente divergenti, e abbiamo provato a vedere come, intanto cosa voleva dire trasmettere un pezzo scritto sul mio corpo ad altre tre persone con corpi molto distanti dal mio, e quindi com'era proprio tecnicamente, come doveva avvenire la trasmissione, che ovviamente non poteva essere basata sulla mimesi, perché logicamente un'imitazione non era possibile né interessante,
ma neanche opportuna, insomma, cioè,
neanche opportuna, assolutamente. E allora abbiamo iniziato a ragionare su cosa vuol dire creare degli appunti coreografici rigorosi e al tempo stesso aperti, che permettessero a queste danzatrici, a queste interpreti di trovare un po' più comfort in quel rigore. E poi una volta che avevamo trovato queste tre creature, questi tre animali, concertarli, perché poi loro vivono lo spazio insieme, vivono il palco insieme, e sono un po' una piccola, non ti saprei dire se una piccola tribù, un piccolo branco, uno stormo, forse più uno stormo, sono più dei volatili secondo me. E questo è stato un po' il percorso, diciamo. Ora abbiamo questo oggettino in mano che anche noi dobbiamo ancora capire. L'abbiamo visto per la prima volta ieri col pubblico e c'è molta eccitazione per la serata di domani, sinceramente.
Benissimo, e non abbiamo detto forse una delle cose più evidenti, ma importantissime, la dico adesso, si chiama Michelle per un motivo.
Certo.
Michelle Petrucciani,
un'ispirazione, in che modo ha ispirato il lavoro? Chiaramente conoscendoti non è un modo letterale.
No, assolutamente. Una parte biografica che è abbastanza leggera, diciamo, mi c'è Petro Ceni, a sua volta il mio stesso disordine genetico, aveva il mio stesso disordine genetico, sì. E è sempre stato, quando io ero bambina, ma in generale bambini con osteogenesi imperfetta, venivamo un po' cresciuti nel mito di questo
straordinario musicista. Io ho avuto occasione di sentirlo dal vivo e devo dire che era straordinario, veramente, cioè, ma straordinario in tutti i sensi. quindi mi sembra una ispirazione. E tu dicevi giusto, da piccola in qualche maniera rappresentava un punto di riferimento, no? Cioè, perché
sì, però ovviamente per me lo è diventato nel modo più sbagliato, nel senso che e ovviamente gli adulti dicevano: ah, guarda, lui ce l'ha fatta, guarda che ecco, personaggio incredibile. Invece per me era seducente il fatto che noi avevamo lo stesso chirurgo ortopedico, io e Michelle, e questo chirurgo, una persona molto brava anche umanamente, il dottor Georges Finidori, a noi bambine e bambini ci diceva: però mi raccomando, non fate come Michelle, che non viene a farsi operare perché è in tournée, che non si cura, che... E a me questa cosa aveva invece sedotto tantissimo, perché è stato il primo adulto che mi ha un po' dimostrato che noi potevamo anche scegliere quali erano le nostre priorità, che non vuol dire non curarsi, però potevamo scegliere quanto per noi valeva una cosa, quanto ne valeva un'altra, potevamo scegliere cosa fare. Potevamo anche decidere che scegliamo di andare in tournée e per andare in tournée ritardavamo un intervento. Mia mamma non sarà per niente felice di quello che ho appena detto.
Ecco, la salutiamo se sta ascoltando. Sì, ecco.
E questa figura ha iniziato, a parte le battute, ha aperto un pensiero in me seducente, cioè che il nostro corpo poteva veramente anche avere altre direzioni oltre a quella medica, che ovviamente nel fatto che eravamo bambini che andavano effettivamente curati era una presenza molto forte quella medica. Poi c'è l'altro, e quindi da lì il mio mito di Michelle ha preso molto più questa forma, diciamo, anarchica che altro. E poi c'era l'altra componente, che invece è la parte più diciamo politica, emersa da adulta, che è stata Michelle Petrucciani. Era un genio, perché aveva un talento incredibile, al tempo stesso è stata una persona a cui è stato permesso di studiare, di formarsi, di lavorare, ha ricevuto quel minimo di sostegno necessario affinché il suo talento potesse esplodere. E questo è un problema enorme per le persone con disabilità, perché c'è un problema di accesso alle scuole, c'è un problema di inserimento nella società, nella collettività, c'è un problema nell'entrare nelle collettività di artisti, che spesso si ritrovano in luoghi che non sono accessibili e quindi che non diventano neanche una possibilità per le persone con determinati tipi di disabilità. E quindi quanti artisti stiamo perdendo per strada?
Certo.
Quanti potenziali artisti? E da lì anche il titolo e il sottotitolo Michelle the Animal I Am è un po' quasi un piccolo rebus, una piccola domanda, anche se la forma non è della domanda, però alle spalle c'è quanti animali avremmo potuto essere, quanti animali siamo in realtà e quanti poi effettivamente ne vediamo, quanti Michelle, magari non Michelle, però quanti altri musicisti, altre musiciste avremmo potuto avere nel nostro repertorio culturale, che invece non hanno avuto la possibilità di fiorire.
Non hanno avuto questa possibilità. È una riflessione, oltre che interessante, evidentemente molto autentica, per evidenti motivi, e quindi abbiamo anche compreso, quantomeno dal punto di vista ideale, come questo grande musicista possa avere influenzato il vostro lavoro. Il resto lo dobbiamo scoprire anche noi, ci fa piacere scoprirlo nei prossimi due giorni in triennale, proprio all'inizio di questo percorso, no? di questo nuovo esito. E quindi, oltre a ringraziarti sempre, Chiara Bersani, per la limpidezza delle cose che ci dici, che insomma ci aiutano anche un po' a capire meglio come un certo tipo d'arte deve e può prendere forma, anche se non è semplice, quella che appunto parte da dei presupposti che sono evidentemente seducenti, come tu dici spesso, e al tempo stesso profondamente radicati anche nel vissuto di molti di noi, no? Quindi Chiara, grazie ancora e buon debutto in triennale, dove, dato che sei artista associata, ci auguriamo di rivederti presto e spesso anche nei prossimi anni, va bene?
Grazie di cuore, grazie, buona giornata.
Davvero grazie a Chiara Bersani, che lo ricordo sarà il lavoro di cui abbiamo parlato, Michelle De Animo I Am, sarà in scena domani e dopodomani a Triennale Teatro. E adesso ascoltiamo, questo sì è un po' letterale ma a me fa sempre piacere farlo, Michel Petrucciani in Looking Up. Michel Petrucciani, Looking Up, uno dei brani più celebri, iconici della sua carriera, lo abbiamo ricordato insieme a Chiara Bersani, che ha tratto ispirazione da questo artista per il suo Michel di Animal I Am, che debutterà domani a Triennale Teatro, di cui Chiara Bersani è artista associato dal 2025 al 2027. E adesso è il momento della nostra rubrica di Giallo e Noir a cura di Luca Crovi. Giallo Crovi.
Ok, cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Oggi voglio parlarvi di due libri che raccontano in maniera diversa il mondo del gioco d'azzardo. Uno è La ballata di un piccolo giocatore, pubblicato da Delphi, e lo ha siglato Lawrence Osborne, che ha dato origine anche all'omonimo film di Edward Berger, interpretato da un incredibile Colin Farrell, che trovate facilmente in streaming su Netflix. Il secondo romanzo, invece, è Controbuio, vivere e morire al casinò di Sanremo, di Orso Tosco, edito da Ubagu Press. Il casinò di Macao e quello di Sanremo sono i luoghi dove cercano di sopravvivere i protagonisti di queste due storie nere. Giocare d'azzardo, barare, bleffare, sono l'ossessione di uomini destinati sicuramente alla rovina. Individui disperati che sperano di fare il colpo della loro vita e per questo finiscono in una spirale infernale, in cui si degradano poco a poco, sempre più cadendo nel profondo. Eppure la loro fiducia in una rivalsa è sicuramente continua, nonostante le loro vite diventino dei rottami e il loro giocare compulsivo li porti a essere fuori da ogni contesto di vita sociale. La visione di Osborne è spietata rispetto al mondo allucinato che descrive, mentre Orso Tosco usa maggiormente l'arma del sorriso per caratterizzare i suoi losers. E forse per questo, giocando tra realtà e fantasia, decide di inserire persino se stesso come personaggio nella narrazione. D'altra parte, suo padre è stato per davvero un croupier nella vita reale e il giovane scrittore ligure fin da ragazzo ha visto personaggi che meritavano di essere raccontati in una storia come Controbuio, che mescola noir e commedia. Tutto si svolge in una notte di tempesta a Sanremo, mentre sta per andare in onda e sta per essere realizzato il festival, quando un pulsettista decide di convocare l'autore per confessargli le vicende di un cold case che nasconde l'esistenza di un mitico tesoro su cui, senza azzardo, potrebbero mettere le mani. Nelle vicende vengono coinvolti un improbabile cronista di nera di altri tempi, alcuni esperti croupier, un travestito, alcuni mafiosi e alcuni personaggi notturni che rendono esilarante la partita nera raccontata da Orso Tosco in un romanzo ambientato in un non luogo come un ristorante di Sanremo, dove si ritrovano vecchie glorie del gioco e finiscono persino, per capitarci per caso, alcuni trapper in cerca di avventura proprio durante la settimana in cui dovrebbero presentare le loro canzoni improbabili a Sanremo. Se vi piacciono le atmosfere dei casinò, le storie di scommesse impossibili, La ballata di un piccolo giocatore di Lawrence Osborne e Controbuio di Orso Tosco sono le letture adatte per voi. Signore e signori, fate il vostro gioco, restando consapevoli che il banco vince sempre. E magari, per imparare qualcosa, per evitare di essere fregati, magari riguardatevi prima Regalo di Natale di Pupi Avati. Buon gioco a tutti.
Ed eccoci alla fine di questa puntata del lunedì di Cult. Noi torniamo in diretta domani alle 11.30 come sempre. Vi ricordo che questa sera alle 21.30 va in diretta il Suggeritore Night Live con molti ospiti che verranno a trovarmi qui in studio. Tenetevi pronti perché le prossime serate saranno piene di appuntamenti per il pubblico. Vi anticipo anche che a partire da giovedì, con Live Pop, e poi fino a domenica ci sono tanti appuntamenti nel nostro auditorium per Book City 2025 con tanti autori. Quindi cominciate a guardare sul nostro sito quali sono questi appuntamenti e dove saranno le trasmissioni nel cortile della Rocchetta, o meglio quali, in diretta a partire da venerdì al Castello Sforzesco. A risentirci, adesso le notizie.